Oh Signore, noi ti ringraziamo perché tu sei in mezzo a noi, ci hai convocato per comunicarci un po' del tuo amore, farci leggere attraverso la luce di questo amore il nostro vissuto, la nostra vita. Donaci la luce interiore dello Spirito perché ci lasciamo condurre da Lui e ti chiediamo di portarci a comprendere in profondità il senso stesso del nostro esistere, per poter diventare noi stessi testimoni della buona notizia con la nostra vita. E preghiamo anche a te, Spirito Santo, di operare in noi, di fare di noi dei figli, di renderci testimoni credibili dell'amore del Padre e del Figlio. E supplichiamo anche a te, Maria, di intercedere per noi, perché tu sei colei che conosce nel profondo tuo Figlio. Aiutaci a portare e porta in noi un desiderio profondo di conoscenza vera di Lui. Amen. Il titolo, che è ancora quello che Don Carlo mi aveva dato 2 anni fa, che era imparare a leggere i propri vissuti a partire dalla parola, in realtà io lo ritradurrei così, nel senso che io detesto rifare le stesse cose perché ogni volta cambio e se mi annoio io, ecco, mi annoio. E allora mi pare che potremmo ritradurlo così, come la parola di Dio ci aiuta a far luce sulla nostra vita e a farci comprendere dove stiamo andando. Ricordate Salmo 118, più lungo salmo del Salterio, 22 parti, come 22 sono lettere dell'alfabeto, proprio verso la fine c'è questa parola che dice luce ai miei passi. Interessante, perché non è luce alla mia mente, perché noi come occidentali diremmo la parola del Signore è luce alla mia mente, ma il popolo di Israele era un popolo molto concreto, non era un popolo di intellettuali, ma di persone pratiche, e le persone pratiche sanno che è importante avere una luce per camminare, non per pensare. Uno può pensare anche al buio, ma se non hai una luce quando cammini, inciampi. Non so se avete mai provato a fare qualche passeggiata prestissimo al mattino quando è ancora buio e non ci si vede niente. Ho provato ad andare nel bosco, anche quando avevo la vostra età in seminario si partiva magari alle 11 di sera per andare da Venegono a Sacromonte di Varese a piedi attraverso i boschi, e si arrivava alle 7 del mattino per la messa, quindi 7 ore di cammino in mezzo ai boschi, e bisognava portare la pila non tanto per illuminare dove metto la testa, ma per vedere dove metto i piedi, perché l'impressione è sempre di avere dei buchi davanti. Ecco cosa vuol dire luce ai miei passi. Quindi in che maniera la parola con la P maiuscola può diventare una luce per la nostra vita. Quindi è un po' come dire accendere la luce in una camera oscura. La mia vita è piena di tante cose belle, ma è come una grande sala buia. Ecco, io penso questa parola è un po' come l'accendere la luce. La parola non crea ciò che c'è dentro, ma permette di vedere ciò che prima non vedevo. Vorrei partire da 4 testi molto semplici, o un versetto per uno, non do 5 testi esattamente. Comincio con 1 Giovanni 1:1, sappiamo tutti a memoria quello che era fin dal principio, quel che abbiamo conosciuto, quello che le nostre mani hanno toccato, quello che noi abbiamo udito con le nostre orecchie, che abbiamo visto con i nostri occhi, questo lo annunciamo a voi. Quindi c'è qualcosa che esisteva fin dal principio, c'è qualcosa che c'era prima di noi e che noi abbiamo potuto vedere. Quindi c'era qualcosa di buio E c'è stato qualcuno, qualcosa che ha fatto scoccare la scintilla, improvvisamente si è visto ciò che prima non si vedeva. Ancora, Efesini 1.4, questo è, l'abbiamo letto ieri sera nel Vespro, mi pare, o due sere fa, forse due sere fa, non mi ricordo. Ci ha scelti prima della creazione del mondo. Anche qui è interessante che Dio non ci ha pensato in maniera un po' estemporanea, ma anche stamattina il brano della lettera agli ebrei, se andavamo un po' più, dalla lettera ai romani, scusate, se andavamo un po' più indietro, il brano che ho citato che sarebbe stato precedente a quello che abbiamo letto nella liturgia di oggi, ci faceva capire proprio questo, che c'è un amore che ci ha preceduto, prima ancora che noi fossimo in grado di dire grazie. Questo amore non ci è stato riversato perché noi eravamo bravi, ma noi eravamo, non esistevamo ancora, ma lui ci ha amato per primo. Quindi c'è un progetto che ci precede, questo è molto bello, vuol dire che non siamo frutti del caso, ma di qualcuno che ci ha amato. Un terzo testo, Colossesi 1,15, anche questo. Cristo è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione. Ora, se Gesù è il primogenito di tutta la creazione, è Colossesi 1,15, se è immagine di tutta la creazione ed è primogenito, vuol dire che il Padre non ha pensato di mandare suo figlio fatto uomo dopo il peccato di Adamo, è qualcosa che ci precede. I medievali si ponevano un problema, se l'era posto anche San Tommaso d'Aquino, siamo al XIII secolo, ricordate, contemporaneo di San Francesco, San Bonaventura, i grandi mistici e grandi teologi, diceva, ma se Adamo non avesse peccato, il Verbo si sarebbe incarnato? E allora lui diceva, strettamente parlando, non sarebbe stato necessario, ma sarebbe stato eminentemente opportuno. Occorreva, i padri greci c'erano arrivati prima perché meditando San Paolo, e per loro era più facile perché San Paolo è scritto in greco, quindi avevano capito questo, cioè il progetto di Dio è fin dall'inizio la divinizzazione dell'uomo, quindi non è che Dio ha pensato alla creazione come remedium, il rimedio di ciò che è avvenuto, l'uomo ha fatto pasticci, ha rotto i piatti, adesso Dio comincia, viene l'incarnazione a incollare tutto, no? Noi fin dall'inizio siamo stati pensati in Cristo, col volto di Cristo, sul portale della cattedrale di Chartres, cioè, ci sono delle sculture, non so se avete mai visto, andate magari su internet le trovate, è interessante vedere la creazione dell'uomo, che è affascinante, bellissimo, si vede il Padre che ha il volto di Cristo. Ed è anche curioso perché questo padre che ha il volto di Cristo non ha il solito, voi sapete quando viene rappresentato il padre, viene rappresentato con un nimbo triangolare, lì invece no, ha un nimbo rotondo e ancora più curioso è che su questo nimbo c'è la croce, quindi il padre è già colui che porta su questo nimbo la croce, sta creando l'uomo. L'uomo è rappresentato come un uomo che è accucciato ai suoi piedi ma con la testa appoggiata sulle ginocchia e Dio lo sta plasmando con le mani, è come se lo stesse plasmando, probabilmente fatto di cera o di creta, lo sta plasmando sull'immagine del suo volto e guarda caso è l'immagine di Cristo anche lì, quindi Gesù è l'immagine del Padre e noi siamo stati fatti a immagine di Gesù e quindi quando ha creato l'uomo, ha creato noi, Dio aveva già in mente suo figlio da mandare, perché l'idea di Dio, il pensiero di Dio, il desiderio di Dio, il progetto nascosto nei secoli eterni, dice San Paolo, era quello della divinizzazione. è quello che noi entrassimo a far parte della sua famiglia. Penso che uno dei grandi, delle grandi immagini della redenzione, di Gesù che viene in mezzo a noi, no? Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio, dice Giovanni 3, il famoso discorso a Nicodemo, e una delle più grandi immagini è Giacobbe che dice a Giuseppe: va dai tuoi fratelli. In fondo chi è Gesù? È Gesù che è colui che il Padre manda: va dai tuoi fratelli. I tuoi fratelli si sono perduti, i tuoi fratelli si sono... E allora e succede esattamente quello che è successo a Giuseppe, cioè mica per niente il testo di Giuseppe e dei suoi fratelli viene letto durante la Settimana Santa, è uno dei testi pasquali, cioè questo Giuseppe che passa attraverso tutti i tormenti e alla fine si rivela. Non so se avete mai notato, andate a leggere, che è uno dei più bei romanzi che si trovano nell'Antico Testamento, certamente a sfondo vero, perché, però interessantissimo, come Giuseppe tormenta un po', sembra un po' sadico questo Giuseppe, che li riconosce, poi gli fa tutti gli scherzetti e questi arrivano, roba da far venire il cardiopalmo al povero Giacobbe che era già vecchio, eccetera, eccetera, e alla fine... Quando loro arrivano e lui dice, no, ormai voi siete dei falsi, eccetera, loro piangono, si gettano ai suoi piedi, finalmente loro arrivano a dire, inizialmente dicono: noi siamo figli di un unico padre, nostro padre, eccetera, eccetera, tutti figli di un unico padre. Quando arrivano a dire: noi siamo tutti fratelli, in quel momento Giuseppe si svela, è il momento in cui dice: noi siamo tutti fratelli. Non so se l'avete mai notato questa cosa qui. E allora Giuseppe non resiste più, scoppia in lacrime, caccia fuori gli egiziani e dice: io sono Giuseppe, sono vostro fratello. E viene in mente la risurrezione, no? Gesù, la prima parola che Gesù dice a Maria: vada ai miei fratelli, cioè ormai adesso li ho condotti a casa, la mia meta è stata raggiunta, il fine per cui sono stato mandato è questo, di portare a casa i miei fratelli. Va dai tuoi fratelli, lui è andato, tornato. Ecco, per dire come questo progetto è un progetto che fin dall'inizio è un progetto di ritorno nel cuore del Padre. Grande commentatore delle scritture, credo uno dei più grandi del Medioevo, Ruperto di Deutz, un benedettino dell'anno 1000, credo, commentando il capitolo 3 della Genesi: Adamo, dove sei? Lui si domanda: come mai dice Dio Adamo dove sei? Dio è onnisciente, sa bene dove è Adamo, sa che Adamo si è nascosto nei cespugli perché ha avuto vergogna, perché è nudo, eccetera, ma Dio non sta discutendo su dove sia Adamo. Ma Dio si domanda: Adamo, Dio ha guardato nel proprio cuore, nel suo cuore, e ha visto che Adamo non era più lì. Adamo, dove sei? Perché non sei più nel mio cuore? E la conclusione di Ruperto di Deutz dice: la casa dell'uomo è il cuore di Dio. Cioè Dio non avrà mai pace finché non ci condurrà nel suo cuore. Questa è tutta la meta della vita cristiana. Capite, quando il battesimo che cos'è se non questo? Il verbo battizzo, che invece è un verbo non tradotto, di tutte le lingue che io conosco, solo il tedesco l'ha tradotto, il verbo taufen, per battezzare si dice taufen, ma nelle altre lingue è tutta una traslitterazione, italiano, battezzare, il verbo è battizio, latino, battizio, tra il francese, baptiser, quindi battezzare vuol dire immergere, cioè vuol dire diventare tutt'uno con qualcuno. Allora, sì, il battesimo è proprio questo: siamo immersi nella vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e in noi è stato, San Paolo parla di, ma anche di Gesù parla di pneuma, io sono un po' critico nelle traduzioni, no? Ora, va bene, ormai si dice così, si dice Spirito Santo e non si può cambiare, però Spirito Santo a me dà sempre l'impressione che nel immaginario popolare è un po' come un fantasma, no? Che gira, che vola, chissà, non si sa bene, ma in ebraico è ruach, che vuol dire soffio. Allora dire soffio divino, infatti c'è anche, no? Soffio di vita, vieni Spirito Santo, c'è un canto che dice così, no? Ora, è proprio soffio di vita, questo è lo stesso alito di Dio in noi, quindi è come se Dio dicesse: io ti do la mia stessa vita, sei partecipe della mia vita, ecco perché nel battesimo noi siamo divinizzati. Paolo dirà: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, siamo diventati di Cristo, in Cristo. Quindi è chiaro, Gesù è l'immagine, Dio è invisibile, ma Gesù è colui, è l'immagine, è il primogenito di tutto, in Lui siamo stati creati tutti. La stessa cosa viene detta in Ebrei 1.1, anche qui l'inizio della lettera agli Ebrei, mi sono divertito a usare sempre il capitolo 1, Ebrei 1.1, molte volte, in molti modi Dio ha parlato, e poi va avanti e dice, recentemente, la traduzione che ne fa San Gerolamo è novissime, cioè proprio adesso, in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, finalmente si è rivelato a noi attraverso il suo figlio. Quindi Dio però da sempre, lui si è rivelato in molti modi, da sempre lui parla. Quindi c'è qualcosa che è partito prima di noi, non è una cosa che è cominciata quando è arrivato Gesù. E ancora Giovanni 1.10, è il prologo, Giovanni 1.10, il mondo fu fatto per mezzo di lui, e quindi vuol dire che Dio ha un progetto. Questo è un primo punto che possiamo dire riassumendo. Il mio pensiero questa mattina era un po' di aiutarvi a fare una lezione contemplativa che fosse un po' come quando, non so, si va in alto, immaginate di andare in alto sulla montagna e dall'alto cominciate a vedere tutte quelle cose che non si vedono stando lì dove sei. Non so se avete mai provato anche andare a fare un percorso, io vado spesso in autostrada, in macchina, tante cose non le noto, non le vedo. Quelle poche volte in cui vado col pullman, comincio a vedere cose che non avevo mai visto, perché le vedi dall'alto. Allora, vedere dall'alto sia una specie di contemplazione, è una specie di, ecco, è quello che io vorrei fare con voi, una specie di lezione contemplativa, mettendo insieme dei testi anche brevi, per vedere un po' questo grande, immenso panorama che Dio ha preparato per noi, per farci nascere dentro un respiro bello, grande. E allora, Dio ha un progetto da sempre. Come possiamo chiamarlo questo progetto? È un progetto che vale per tutti, per chi lo conosce e per chi non lo conosce, anche per i cinesi che non lo conoscono, anche se magari adesso sono un po' di più, anche noi abbiamo 4 foglie clandestini in Cina, con dei padri che rischiano la pelle ogni giorno, e si spera che poi le cose pian piano diventino più libere, ma è difficile. Vietnam le cose adesso stanno andando meglio, ma soprattutto perché in Vietnam hanno anche scuola, e quindi siccome da soli non ce la fanno ancora, scuola, ospedale eccetera, più che amare tollerano queste cose, perché se chiudono tutte le scuole, chiudono gli ospedali, sono in mutande, non ce la fanno più. Allora, però insomma, io dico, però c'è una storia di salvezza che è per tutti, quindi c'è un progetto, questo progetto lo possiamo chiamare storia della salvezza. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio è da sempre presente nella storia. Tutta la storia è guidata da Dio. Sant'Ignazio dice: tutto è saldamente nelle sue mani. Riconoscere questo vuol dire capire che non succede niente per caso. I nostri vecchi proverbi antichi dicevano: non cade foglia che Dio non voglia. Non vuol dire che la foglia lo sappia. La foglia non lo sa, cade e basta, però è Dio che tiene saldamente in mano ogni cosa, quindi c'è qualcuno che ha pensato tutto, che a me sfugge, non lo so, mi viene in mente, avete visto il film La strada di Fellini? È uno dei film che devi fargli vedere, bellissimo, La strada. Gelsomina, un vecchio film, ma Fellini è un maestro. Gelsomina, che tra l'altro era la moglie di Fellini, Giulietta Masina, un certo punto sta vivendo un momento di crisi, si vuole suicidare, e trova un tale, che è un tipo che scherza sempre, lo chiamano il matto, e a un certo punto lei si domanda e dice: ma cosa serve la mia vita? Perché io devo continuare a vivere? Che se ne può fare il mondo della mia testa di carciofo? Perché lei ha i capelli un po' ispidi così. E lei, che era con il cattivo Zampanò, che la trattava male, che la perseguitava, era un artista circense che passava, faceva, mangiava fuoco, faceva cose del genere. E allora questo raccoglie un sasso da terra e le dice: lo vedi questo sasso? Lo sai tu a che cosa serve? No. Ma guarda che Dio lo ha fatto. Tu non sai a cosa serve, ma se c'è, vuol dire che anche lui è utile, e quindi c'è un perché. Tu non lo sai, ma c'è. E quando lei poi si trova in crisi, in difficoltà, raccoglie da terra un sasso e lo guarda, dicendo: non c'è niente che è casuale, c'è. E se c'è, vuol dire che ha un suo perché. Pensate al dramma di Madeleine Delbrel, non so se la conoscete. Madeleine Delbrel, grande mistico, ormai ha aperto il processo di beatificazione, stanno uscendo l'opera Omnia, è già uscito già il secondo volume dell'opera Omnia di Madeleine Delbrel in francese. E Madeleine Delbrel diceva che quando aveva 16-17 anni si domandava che senso avesse la sua vita, e diceva: avrei dato tutta la mia vita e anche me stessa per sapere cosa diavolo io ci facevo qui. E poi a un certo punto lei, che negava Dio, comincia a dire: quando ha visto dei giovani che erano intelligenti quanto lei, amavano la vita quanto lei, amavano divertirsi e giocare e la felicità quanto lei, che credevano in Dio, lei si interroga seriamente e dice: ma se loro, che sono intelligenti, non lo negano, vuol dire che Dio non è impossibile. E se non è impossibile, io non devo trattarlo da inesistente. È molto logica. Se non è impossibile, io non lo devo trattare da inesistente. E dunque comincia a dire: io non so se c'è o no, comunque io comincio a pregare. E comincia a inginocchiarsi ai piedi del letto e diceva questa preghiera semplice, che senza saperlo è la stessa del beato Charles de Foucault: Signore, io non so se ci sei, però se ci sei fa che io ti conosca. E dice: io non lo sapevo, ma lui pian piano mi ha raggiunto e la mia vita ha cominciato a cambiare, pian piano. E vuol dire che c'è una storia di salvezza, io posso non conoscerla, ma c'è. Egli è sempre presente nella storia. Un secondo punto, ecco, questo sarebbe il terzo punto, il primo punto ho presentato i testi, il secondo punto abbiamo cercato di leggere che questi testi ci dicono che c'è una storia della salvezza. Ora, questa storia di salvezza, potremmo dire, la storia della salvezza possiamo dire è il tempo, no? In fondo c'è un tempo, dal momento della creazione in avanti comincia a esistere il tempo. Aristotele dice che il tempo è la misura del divenire secondo un prima e secondo un poi. Questo l'ho studiato io ai miei tempi, ben 50 anni fa, credo, perché sono prete da 43 anni, allora un po' di anni sono passati. Allora, è chiaro che se non c'è un prima e se non c'è un poi, qualcosa che diviene, non ci può essere il tempo. Quindi prima della creazione non ci poteva essere il tempo. È come quando c'è qualcosa che diviene, che esiste il tempo. Che poi notate bene che il tempo non è univoco, eh? Faccio un esempio per fare. Quanti anni hai tu? 22. Un anno è lungo o è breve? Per me è lunghissimo, è brevissimo. Per te sarà lungo, perché un anno per te è un 22esimo della tua età. Per me è un 69esimo, eppure è lo stesso anno. E quando avrò 90 anni, ammetto che ci arrivo, è un 90esimo, quindi un frammento. Cioè ti rendi conto che è lo stesso. Immagina un bambino che ha 2 anni, per lui un anno è metà della sua vita. Io quando andavo a scuola insegnavo, dicevo ai ragazzini di 15 anni dell'ITIS, prima superiore, secondo superiore: ragazzi, studiate, perché l'anno scolastico passa in fretta. Loro mi guardavano con gli occhioni e dicevano: in fretta, non ci passa più. Ma per forza, io avevo 40 anni, 50 anni, ma per me era un 50esimo, un 40esimo, per loro era un 15esimo. Quindi vedete che il tempo non è uguale per tutti, il tempo è una relazione. Quanto dura una seduta dal dentista? Magari 3 minuti, ma non passa più. No? Dica il vero? Mentre quanto dura il mangiare un gelato? Un attimo. Ho già finito. Come mai? Eppure era grosso. Per dire come abbiamo, cioè il tempo non è uguale, c'è una percezione psicologica del tempo che è diversa per ciascuno e a seconda anche dell'età che uno ha. Ora, la storia della salvezza da Cronos, in greco Cronos vuol dire tempo, diventa Kairos, diventa occasione, in greco Kairos vuol dire tempo ma vuol dire occasione. Guardate bene che nel Nuovo Testamento e anche nel non si usa mai la parola Kairos, la parola Cronos, scusate, viene usata sempre Kairos. Perché? Perché nel greco Cronos ha una pessima fama. Esiste un mito di Cronos. Cronos è il tempo, aveva sposato una signora che si chiamava Gea, la terra, e ogni volta che lei generava figli lui li mangiava. Allora, che cos'è il tempo? Il tempo è colui che ti divora, la terra ti genera e il tempo ti mangia. Il tempo quindi è visto nella filosofia e nella religione pagana come qualcosa che divora, che distrugge. E allora è chiaro che la storia della salvezza, il Cronos, questa storia che sembra una, diventa Kairos, cioè diventa rivelazione. Quando? Quando c'è una parola che la interpreta. Immaginiamo, a me viene in mente una novella di Pirandello che è intitolato Il treno, mi pare, e lui immagina un treno che viaggia nella notte. C'è un viaggiatore che è su questo treno, che non sa dove sta andando, non ci sono controllori, non c'è nessuno, sta andando nella notte. Pirandello ha in mente probabilmente la casualità della vita. Ma a me piace immaginare, immaginiamo questo grande viaggio nella notte su cui noi siamo sul treno, non conosciamo dove stiamo andando, ma se il treno sta andando vuol dire che c'è uno che lo sta guidando e c'è comunque una meta per il viaggio. Allora potremmo dire che questo treno che viaggia nella notte è la storia della salvezza. Quando diventa rivelazione? Quando io comincio a interrogare colui che sta guidando il treno e dirgli ma dove stiamo andando? E in quel momento comincio a capire il senso del mio viaggio. È lì che il tempo, che era Cronos, che rischia di divorarmi, diventa Kairos. E quindi occorre che ci sia una parola che la interpreta. La storia di Israele è una storia di rivelazione. Io sono affascinato dalla Bibbia. E per me la prova più bella che la Bibbia è davvero libro di Dio è che è piena di porcherie, di guerre, di ingiustizie, di violenze di ogni tipo. Per me questa è la prova, perché se fosse stata inventata l'avrebbero inventata meglio. Neanche nel bollettino parrocchiale un parroco scrive le peggiori cose della parrocchia. Se non esistono, perlomeno tace o ne inventa di qualcosa di buono, cerca di trovare. Ma nella Bibbia c'è su proprio tutto, dalle guerre alle porcherie, a Davide, santo re Davide, per carità, che famiglia disgraziata, Giacobbe, i figli che si ammazzano a vicenda, con stupri all'interno di tutto, c'è disastro, i fratelli che vendono Giuseppe, come dicevamo prima, già Giacobbe ed Esaù, anche lui, immaginarsi come andavano d'accordo, Caino e Abele, la prima famiglia, cioè tutto, ma il fatto che perché parola di Dio? Ma perché Dio non ha paura della notte, Dio non ha paura del male, perché lui è più forte del male e lo vince. E questa è la rivelazione, cioè il male c'è questo treno che viaggia nella notte. Si succedono delle rivelazioni strane, no? Io leggo la Bibbia da non so quanti anni, settimana scorsa mentre ero in ospedale, e avendo tanto tempo mi sono letto qualche libro, poi 3-4 giorni quasi, quindi ho letto un paio di libri più qualche altra cosa, e mi entrò lì anche quando non potevo leggere libri perché ero immobile, incadettato di qui e di là, facevo le mie riflessioni, e mi è venuta poi, sapete quella illuminazione, non so se voi siete giovani, ma a me ogni tanto vengono la scoperta dell'acqua calda, no? Ero lì e dicevo, stavo pensando alla mia, ai miei giorni, no? Che ero lì, dicevo, e venne sera e venne mattino, primo giorno, e venne sera e venne mattino, secondo giorno. Poi improvvisamente dico, ma è strana questa cosa, non avevo mai notato, non fate niente di strano, venne sera. Quando voi descrivete una giornata, come cosa dite? Venne mattino, venne sera. Ma perché si dice così? E lì mi è venuto in mente e ho detto, è vero, perché il nostro Dio è il Dio delle notti, è il Dio che parte dalle nostre notti per trasformarle in giorno, è qui la rivelazione, è qui la bellezza della Bibbia. Sono capaci tutti di avere un mondo perfetto e di parlare attraverso un mondo perfetto, la sfida di Dio è un'altra, in questo senso la storia della salvezza diventa rivelazione, è la manifestazione di un volto di Dio che è straordinario, ti permette di leggere tutte queste sporcizie in una luce nuova, e lui non ha paura di questo, non ha paura dei nostri fallimenti, noi abbiamo paura, lui no, è il Dio che accoglie il figlio prodigo, capite? È il Dio che fa di una banda di schiavi un popolo eletto, è il Dio che non ha paura di dire che, ricordate la famosa professione di fede storica di Israele, mio padre era un arameo errante, mia madre era un ittita, quando io fui generato ebbero schifo di me, ma Dio mi ha raccolto, oh mamma mia, chi può dire una cosa del genere? Ma perché lui non ha paura delle nostre schifezze, perché lui le vince, il nostro Dio è Dio amore, è un Dio, è il Dio degli eserciti, ricordate il Salmo, Dio degli eserciti, El Shabaoth, colui che vuol dire il Dio creatore, gli eserciti sono il cielo, la terra, e poi dice ha spezzato le lance, ha spezzato gli archi, cioè è il Dio che non è violento perché è forte, sono due cose diverse, la forza è quella dell'amore, la violenza è quella dell'odio, e Dio vince l'odio perché lui è forte. Anche qui per spiegare violenza e forza mi rifaccio a una favola di Esopo, ricordate la battaglia tra il sole e il vento, no? Un giorno il vento dice al sole, caro mio, tu credi di essere più forte di me, sono io più forte di te, il sole dice, vabbè, il sole è faccioso, lascia dire, ma, e dice, facciamo una gara, il sole dice, vabbè, facciamo sta gara. E vedi quell'uomo che sta passando, vediamo chi di noi due riesce a soffiargli via il mantello, a strappargli il mantello, e allora il sole dice, visto che sei forte, comincia tu, e questo comincia a soffiare, e questo si avvolge sempre di più, e a un certo punto soffia e questo si abbarbica sempre di più al suo mantello, e dice, non ce la faccio, provaci tu, e il sole comincia un po' di raggi, e questo, poi ancora un po', butta via il mantello, ecco. Da una parte abbiamo la violenza, dall'altra la forza. La violenza è quella dell'odio, della guerra, la forza è quella dell'amore. L'amore vince perché è forte, non perché è violento. Perché rispetta i tuoi tempi, perché accetta le tue fragilità, perché ti accompagna sempre aspettando la tua risposta senza forzarti, senza costringerti in nulla. È paziente perché sa aspettare che il seme cresce, è piccolo seme, ma sì, verrà grande. È colui che dice, Gesù che è l'immagine dell'amore del Padre, dice lascialo ancora quest'anno, se non farà frutto lo toglierai, ma lascialo ancora quest'anno, e quest'anno sta continuando da 2000 anni, capite? È un anno lungo, non è un Cronos ma un Kairos, cioè il Signore che ci lascia tutto il tempo. Allora, in fondo, che cos'è la storia della la rivelazione? È funzionale alla storia della salvezza, che Dio conduce presso tutti i popoli. Allora, può darsi che i cinesi stanno vivendo delle cose meravigliose ma non le capiscono, perché gli rimanca la rivelazione, cioè la parola. Faccio un esempio, se io ho in mente un progetto bellissimo, oppure in mente questa riflessione che sto facendo a voi, e sto qui con la bocca chiusa, dico guardatevi, cercate di intuire, io c'è la cosa, è dentro la mia testa, ma manca la parola per esprimerla. Oppure, non so, pensate a un pittore che ha in mente di dipingere una cosa bellissima, ma quando si rivela, quando lui la mette sulla tela, quei due quadri che ho dipinto quando ero giovane, e a me piaceva dipingere, dipingevo, in realtà se io li avessi tenuti nella mia testa non sarebbero mai usciti e quindi nessuno li poteva vedere. Cioè in fondo questo grande progetto era nascosto nel cuore di Dio, lui ha cominciato a realizzarlo, ma per comprendere che cos'era occorreva qualcuno, qualcosa che lo manifestasse, che lo rivelasse, ecco la parola. Capite già che cosa vuol dire allora la lezione divina nella nostra vita? Vedete che arriviamo lì, eh? Cioè, che cos'è la lezione divina? È quel fare, quel mettere la parola sulla nostra vita perché rischiarandola con la parola acquisti senso. Senso che vuol dire significato e direzione. No? Quando noi andiamo su una strada è scritto senso unico, vuol dire direzione. Senso vuol dire sia significato che direzione, tutte e due le cose. Una vita senza significato è una vita vuota. Quando penso a Gesù, che cosa ha fatto? Penso alla logoterapia. Conoscete Frankl? Frankl è un psicologo che è morto da più di 90 anni. Ed è stato anche in campo di... La logoterapia lui l'ha messa a fuoco mentre era in campo di concentramento. Austriaco, cristiano, è un uomo straordinario. Che cos'è logoterapia? La terapia del significato, perché logos, che noi ben spesso traduciamo verbum, parola, in realtà non vuol dire solo parola, logos vuol dire di per sé significato, senso, per cui dire che Gesù è il logos, è il significato, è colui che dà significato alla nostra vita. Dire che noi abbiamo bisogno della parola, notate bene che ogni volta che noi troviamo la parola intesa come parola creatrice, in ebraico non si trova, non viene, dall'ebraico non viene tradotto come logos, ma come rema, rema rematos. Quando Maria dice avvenga di me secondo la tua parola, che noi tomoi, catatore massu, avvenga di me secondo la tua parola, non dice secondo il logos, ma secondo rema, perché nell'ebraico originale sarebbe davar, che vuol dire parola, ma una parola che produce ciò che per cui viene mandata. Ricordate Isaia 55, la mia parola non tornerà a me senza aver provocato ciò per cui l'ho mandata, è come l'acqua che scende poi torna, ma dopo aver fecondato la terra. Allora è una parola evento. Pensate la nascita di Gesù. A un certo punto c'è la famosa apparizione ai pastori, no, dell'angelo, secondo Luca. I pastori, dopo aver ascoltato l'angelo, oggi nella città di Nazaret, nella città di Davide, è nato voi Salvatore, questo è il segno, eccetera, eccetera, e loro dicono, andiamo dunque, vediamo questa parola, in ebraico c'è, in greco c'è rema, cioè vediamo questa parola evento, una parola che fa ciò che dice, e Dio disse tutto è stato fatto, ricordate il Salmo. Ecco, questa parola evento, e tutte le volte nella traduzione greca del 70 viene usata rema, logos viene usato invece per dire invece la parola della legge, la Torah, il logos è piuttosto il senso, ecco, la legge dà senso alla mia vita, la Torah è l'insegnamento, Torah in ebraico vuol dire l'insegnamento di per sé, è l'insegnamento che permette di comprendere che cosa ci sto a fare. Faccio un altro esempio per capire come la storia di salvezza può diventare rivelazione. Avete tutti in mente, spero, il capitolo quinto di Luca, è il famoso episodio della pesca miracolosa, la notte inutile di Pietro, no? Abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, che è un testo abbastanza complicato, sembra molto semplice, ma è molto complicato. L'inizio comincia a dire che c'era molta folla, spesso in Luca si trovano oclus, la folla, molta gente, e c'era, siccome c'era molta gente, Gesù cominciò a parlare, ma per non essere pressato dalla folla, era sulla riva del lago di Tiberiade, riva del mare, vide due barche, prima cosa strana, due barche. Quante barche c'erano sul lago di Tiberiade? Pieno di barche, un luogo di pesca. Cafanno, famoso per la pesca. Ma quali barche vede? Due barche che non avevano preso niente. È strano, no? Ma con tutte le persone che hanno preso qualcosa, lui vede quello che non hanno preso niente. L'altro giorno abbiamo letto che Gesù entra nella sinagoga. Quanta gente c'era nella sinagoga? Vide una donna curva da 18 anni, ma quanta gente dritta c'era, lui vede quella curva. Passa sulla strada, vide un uomo cieco dalla nascita, ma io avrei detto, vide molte persone, tra le molte persone c'era anche uno cieco. No, vide un uomo cieco dalla nascita. Va alla piscina di Bethsaida e vede uno immobile sul letto da 38 anni, ma cavolo, le vede tutte lui le cose negative. Ma perché? Lo sguardo di Gesù è sulle nostre notti. Lui è colui che viene a trasformare le nostre notti in giorno. Alla sera sopraggiunge il pianto, ma al mattino ecco la gioia. E qui ancora il tema della creazione, no? E venne sera e venne mattino. È lì le nostre sere che diventano giorni, che diventano mattino. E lì Gesù vede questo poveraccio, vede questi poveracci, due barche. E tutte e due vengono coinvolte poi. Allora salì in una delle due, che era di Pietro. E lo prega di scostarsi. Intanto, cosa strana, se io vedo uno che sta lavando le reti dopo la pesca, Gesù che legge nel cuore poteva capire che Pietro aveva preso niente, quindi poteva fargli anche le condoglianze, diciamo, mi spiace, guarda Pietro, sai, capita sempre che le cose non vanno come vogliamo noi, invece neanche una parola, Gesù ignora il problema, lo prega solo di scostarsi un poco. Domanda. Ma Gesù poteva salire sulla barca di un altro che aveva pescato tanto, Pietro tanto era lì, ascoltava lo stesso. Ma voi credete che quando uno è lì ripiegato sulle reti in cui non ha preso niente riesce ad ascoltare le prediche? Allora Gesù prima cosa gli dice: prendi distanza dai tuoi fallimenti, lasciali lì le tue reti. Adesso prendi me, occupati di me. Quindi, per non ripiegarti sui tuoi mali, comincia a occuparti di qualcosa d'altro. Psicologicamente è molto interessante, no? L'intenzione spostata su qualcos'altro, e così cominci a non essere più oppresso dalle cose che prima ti opprimevano. Anche la logoterapia suggerisce questo. Poi, perché per me è un logoterapeuta formidabile Gesù, è uno che dà senso alle cose. Poi improvvisamente Gesù, noi siamo lì perché aspettiamo, siamo Gesù, la gente era lì per parlare, Gesù cominciò a parlare, predicò, io sono lì che dico, bene, cosa avrà detto? Dopo aver parlato Gesù disse a Pietro, prendi il largo e getta le reti per la pesca. Ma cosa cavolo ha detto Gesù? Cioè, ha preparato tutto per dire che la gente lo ascoltava, no? E poi non dice neanche una parola sulla predica. Anche questo è strano, no? Io mi sarei aspettato che sarebbe un piccolo riassunto sulla predica. Ma in realtà la predica c'è. Di che cosa avrà parlato Gesù? Pietro dice, sulla tua parola getterò le reti. Non la parola perché Gesù gli ha detto getta le reti, ma sulle parole che ho ascoltato adesso, di che cosa avrà parlato? Gesù avrà parlato dei nostri fallimenti, Gesù avrà parlato della nostra vita piena di buchi, di difficoltà, di fatiche, di apparenti bocciature. E allora Pietro probabilmente si è sentito letto, costretto a non guardare più le reti, ma a guardare Gesù e ad ascoltarlo sul serio, ha cominciato a interrogarsi. Ecco qui che la sua storia, la storia di salvezza, diventa rivelazione. È lì che Pietro può dire, grazie alla parola di Gesù, sulla tua parola che adesso mi ha illuminato, getto le reti, ci provo ancora. E avendolo fatto, prese tanti pesci che quasi la barca affondava, e poi chiamarono anche l'altra barca, le due barche fallimentari diventano le barche più piene. È lì che Gesù dice, la rivelazione va, tu Signore sei il Dio di Israele, no? Si prostra ai suoi piedi, lo chiama Kyrie, no, quindi è il titolo che viene dato a Gesù risorto, Kyrios, Signore tu sei il vivente, tu sei il vincitore, davanti a te io mi chino perché sono un peccatore, allontanati da me, tu sei un fuoco bruciante, se mi stai vicino mi bruci, allontanati da me, tu sei amore, io sono nulla. Capite? Il senso dei suoi fallimenti viene illuminato da questa parola. Ecco che come la storia della salvezza diventa rivelazione. È un esempio, ecco, se ne potrebbero portare tanti, credo, ma questo è un esempio. Allora, quando tu cominci a fare la lezione divina, è chiaro che la tua vita pian piano comincia ad acquisire senso. Comincia a leggere il tuo vissuto in una luce completamente nuova. In fondo è quello che fa Papa Francesco, no? Le sue omilie, i suoi discorsi, sono continuamente il tentativo di far vedere che in mezzo a tutto il marciume che noi abbiamo, in cui noi viviamo, c'è questa capacità di ribaltare tutto. Quando Paolo dice che Dio ha rivelato la sua giustizia, che cosa vuol dire la giustizia di Dio? Non è veramente la giustizia con il mano alla bilancia, no? E la spada dall'altra parte. Ma la giustizia non è questa nella Bibbia, in San Paolo. La giustizia è Dio che mette a posto le cose, questa è la giustizia. Cosa fa? Cosa fanno gli uomini? Mettono in alto i potenti e abbassano i poverini. Ha abbassato i potenti dal trono e ha innalzato gli uomini. Ecco la giustizia di Dio. È Dio che mette a posto le cose. Cosa hanno fatto gli uomini? Hanno condannato Gesù come un malfattore e Dio ribalta la sentenza. È un malfattore, ma che? Io gli ridò la vita perché lui è innocente. E ricomincia tutto da capo. Ecco la giustizia di Dio. È colui che mette a posto le cose. È una cosa che mi ha illuminato ormai in questi ultimi mesi. Sto facendo la lezione continua della lettera ai Galati. Ho dei weekend di preghiera che io propongo alla gente che viene qui. Di solito prendo il testo greco e comincio a leggerlo pian piano, parola per parola. Dopo forse un anno, penso sia cominciato l'anno scorso, finiamo. Tra due giorni, venerdì, sabato e domenica, concludo. E veramente lì, leggendo proprio in greco, devo dire che da quando in seminario ho letto poco il greco, perché si fanno un'analisi antologica di testi, qualche parabola, qualche testo dell'Antico Testamento, qualche capitolo di Paolo, finito lì, ma... Da quando sono qui e ho cominciato a fare questo lavoro che io lo chiamo catechesi narrativa, che non è la catechesi dottrinale che fa addormentare anche i sassi, che passa di qui e esce di là, ma è la catechesi narrativa, parte dalla parola di Dio, da Gesù, dal Vangelo, e allora la gente è affascinata, io vedo che vengono. Allora, in parecchi anni, in 3 anni ho letto il Vangelo di Luca, dal greco tutto. Poi in altri 3 anni ho proposto gli Atti degli Apostoli, poi ho passato ancora 2 anni e mezzo, 3 anni, prima e seconda lettera ai Corinzi, poi ho fatto la lettera ai Filippesi e adesso ho fatto la lettera ai Galati, non so cosa farò adesso, dal mese prossimo ci penso, perché non manca molto, da 15 giorni, però volevo passare all'Antico Testamento perché magari vorremmo fare i Salmi, ma questo mi fa un po' tremare le vene ai polsi, perché io l'ebraico l'ho perso, quindi non so più. Per cui devo basarmi piuttosto sugli altri, e siccome a me piace fare la mia traduzione, anche se sono un asino, però mi piacciono queste cose qui, sono sempre stato affascinato, perché la traduzione, vedi, anche i verbi sono interessantissimi. E allora ecco, leggendo la lettera ai Galati, davvero ho scoperto che cosa vuol dire giustizia, perché uno pensa giustizia vuol dire che Dio è giusto, che Dio è sempre se stesso, che lui non cambia mai, ma no, ho capito che Dio è colui che ribalta le cose, è colui che mette le cose al loro posto. Noi abbiamo spostato tutto, abbiamo trasformato il male, abbiamo scelto il male invece del bene, e lui viene a ribaltare e far vedere che comunque il male non prevale perché lui mette al suo posto il bene. La vera giustizia di Dio è la risurrezione di Cristo, Dio ribalta le cose, tutto. Tutto ribaltato. quel che noi si dice, no? Dio lascia fare ma non strafare, no? Ecco la giustizia di Dio, questa è la sadicà di Yahweh, questa giustizia di Dio. E dicevo che la storia di Israele è una storia di rivelazione, ma domanda, quali sono i criteri per la rivelazione? Ecco, vediamo, questi sono, prima di tutto, l'avete già capito, è la parola che interpreta il non senso, la notte, questo. Già ve l'ho detto, ho citato Luca 5, è la parola che interpreta il non senso. Se non ci fosse la parola di Gesù che interpreta il non senso, che cosa è servita la notte di Pietro? È servita a lui a capire che i tempi di Dio non sono i tuoi tempi, che i modi di Dio non sono i tuoi modi, che lui è sempre sorprendente, che lui non ti abbandona in preda delle notti, che lui è più forte della notte. Non c'è un testo di Isaia, mi pare, Isaia 26. Sentinella, a che punto è la notte? Domanda, no? La risposta arriva un po' di secoli dopo, 7 secoli dopo, con San Paolo. La notte è passata, il giorno è già arrivato, buttate via le opere della notte e indossate le armi della luce. Domanda e risposta. Cioè, Dio è il Dio che vince le nostre notti. Pensate alla veglia pasquale, che è la veglia di tutte le veglie, dove vengono presentate tutte le notti di Israele, le nostre notti. E perché Maria è viene celebrata il sabato, nel giorno sabato? Perché? Dedicato a Maria. Ma perché la Madonna è la Madonna del Venerdì Santo, Madonna del Sabato Santo. Morto Gesù, Maria è colei che tiene accesa la fiaccola nella notte, che è il Sabato Santo, per andare incontro a Gesù, e lei, tutti sono dispersi, i discepoli sono scappati, Maria, la madre della Chiesa, va avanti a tenere accesa la fiaccola, ecco perché si celebra il giorno di sabato dedicato a Maria, perché ci ricorda che lei è la donna della fede, la donna che ci ha traghettato dalla notte del Venerdì Santo al mattino di Pasqua, questo è molto semplice. E perché il mese di maggio, anche lì, il mese di maggio, ai bambini? Perché si fa il mese di maggio dedicato a Maria ai bambini? Perché il mese di maggio è il mese dei fiori, ma in Canada i fiori non ci sono, poi si fa il mese di maggio, perché? Ma è semplice, perché normalmente la Pentecoste accade in maggio. E dove erano gli apostoli? Erano con Maria nel cenacolo a pregare in attesa del dono dello Spirito Santo. Quindi il mese di maggio è legato fondamentalmente. E in Maria tutto è cristologico. Maria non ha senso in sé. Quando dicevano a Marta, Maria è più grande per la sua verginità o per la sua maternità? E lei diceva, ma l'una è in funzione dell'altra. Perché? Ma l'Immacolata Concezione, no? Perché Immacolata Concezione? Perché è madre. L'una è in funzione dell'altra. Dice, Maria, se non fosse la madre di Gesù sarebbe una delle sante donne, ma niente di più. Ma essendo madre di Gesù, tutto in lei è Cristo, è cristiano. E dunque lei non fosse non portarti a lui, e quindi è lì, ha preso sul serio la sua missione, Gesù gliel'ha affidata sulla croce, ecco tuo figlio, e lei prende questi figli, gli apostoli, e li custodisce nella preghiera in attesa dello Spirito Santo, lei che l'aveva già ricevuto nell'Annunciazione. Quindi in fondo tutto è cristologico anche nelle nostre celebrazioni, anche quando c'è Maria, il rosario è la cosa più cristologica, la preghiera più cristologica che ci sia, su tutti i misteri di Gesù sono i misteri di Maria, se voi leggete la lettera apostolica di San Giovanni Paolo II, bisogna abituarsi a dirlo così, sul rosario, lì fa passare tutti i misteri di Maria che dice solo i misteri di Gesù, tutto lì. Dicevo allora, quali sono i criteri di rivelazione? Ho detto la parola che interpreta, il non senso, la notte. Secondo criterio, l'ascolto. Cioè, ci può essere la parola, capite? Se San Pietro andava avanti a lavare le sue reti, ascoltava sì, cioè sentiva ma non ascoltava, perché era tutto preso dalle sue reti. Occorre l'ascolto, cioè se io vado dai miei gatti che sono molto gentili, molto bravi, e dico senti Mimma, vieni qui, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, questo mi guarda e dice Non capisce, cioè sente ma non capisce. Ora, si può sentire la parola ma non capire. Ecco che cosa vuol dire ascolto. Ascolto vuol dire apertura totale, mica per niente, Shema Israel, ricorda, ascolta Israele. Ora, ascoltare è un verbo che nelle lingue semplici vuol dire obbedire. Tant'è vero che in dialetto milanese, quando io mi comportavo in maniera disobbediente, mia mamma dice: te sei un fio che ascolta, no, non ascolti. Ascoltavo sì, ma non obbedivo. Però obbedire e ascoltare è un'unica cosa, anche in ebraico. Il verbo shema vuol dire ascoltare e obbedire, tendere l'orecchio, quindi non essere disobbedienti. Per cui l'ascolto è fatto di due cose: l'accoglienza, occorre accogliere, ma soprattutto la custodia. E qui vedete Maria, no? Custodire vuol dire non lasciare che questa parola sfugga. Vi ricordate come viene definito il diavolo? La parabola del seminatore. È colui che ruba la parola. Perché se tu non la custodisci, lui te la frega, te la ruba. Ecco la lezione divina, rimanere sotto la parola. Così dice il Cardinal Martini, rimanere sotto la parola. E guardate che la lezione divina comunque è la medicina contro ogni efficientismo e ogni mania di fare. Che guardate che è una delle malattie più grandi dei preti. Poca preghiera, molto fare, e dopo c'è la crisi, vuoto, la messa buttata lì in qualche maniera, non esiste più quello che il Cardinal Martini chiamava la sapienza celebrativa, cioè la capacità di entrare nel mistero in punta di piedi, perché non sei tu, è Gesù che celebra, sei tu. E quindi allora le cose, minuti, sempre la preghiera eucaristica numero 2, Padre veramente santo, forte di ogni santità, che in realtà il Concilio Vaticano II l'aveva proposta come schema di preghiera, non era neanche una preghiera eucaristica. Poi è diventata una preghiera eucaristica che tutti i preti usano perché hanno fretta, perché la gente è di color orologio. Capite che? Allora, rischiamo, quando noi non rimaniamo più sotto la parola, cadiamo nell'efficientismo, nel produttivismo, nel credere che il nostro essere chiesa funziona quanto più noi mettiamo in piedi iniziative una affaccendata sull'altra. Ho avuto qui un vescovo che è stato qui settimana, ogni tanto viene, amico, arriva ogni tanto, il vescovo deve riposarsi un po' per fare le loro lettere pastorali. È stato qui così, da qui per quel chiacchieravamo un po', camminavamo un po' insieme, stavamo parlando proprio dei seminaristi, e lui diceva: io credo che nella formazione dei seminaristi ci sia molta tiepidezza, cioè non osano più chiedere la preghiera in maniera forte. Poca preghiera, e abituandoli poco alla preghiera avremo dei preti che pregano poco. È una delle cose che... E mi ricordo un prete francese che mi diceva: io stavo per essere allontanato dal seminario perché pregavo troppo. Incredibile, capite? Io in seminario mi lamentavo perché si pregava troppo, si pregava poco. Cioè già eravamo abbastanza impegnati, però mi ricordo la cosa che mi dava più fastidio, non eravamo in tanti in seminario, me ne godevano 1200 seminaristi, quindi immaginate, quindi quando sono uscito io, la mia classe in prima teologia eravamo in 110, siamo diventati preti in 47, quindi meno della metà, 5 anni, e mi ricordo che una delle cose che mi faceva venire nervoso, che andavo, non so, in qualunque chiesa del seminario andassi, avevamo tante cappelle per pregare, andavo un po' a fare adorazione in cappella. Sotto esami, io lo chiamavo il periodo del bunker, neanche in chiesa, io mi dicevo: ma porca miseria, dobbiamo diventare preti, se quando ci sono gli esami non preghiamo più, ma che cavolo di preti siamo? Cioè, la prima cosa, io sto studiando per chi? Ma perché voglio la scienza di Dio trasmetterla agli uomini, ma se la scienza di Dio non l'acquisisco stando in ginocchio, dov'è che la prendo questa scienza di Dio? Dai libri? I più grandi teologi erano i più grandi santi. Gli altri verranno tutti dimenticati. Quali sono quelli che ricordiamo? I grandi santi, questi sì. Se ne parla ancora, se continua a studiarli. Gli altri hanno scritto libri, un po' come i grandi della storia, no? Peyrus, Bernard Peyrus, che è il postulatore della causa di Martha Roben, lui è il professore di storia all'università, dice: la storia è il cimitero dei grandi. Ecco, questa è la storia, è il cimitero dei grandi. Ora, occorre la custodia, cioè la custodia è fatta di preghiera, di apertura del cuore, di contemplazione, è la dimensione contemplativa della vita. Se non arrivi alla dimensione contemplativa della vita, non trasmetti nulla, perché la dimensione contemplativa della vita è, io in mente una frase che mi rimane impressa nella lettera agli ebrei, di Mosè: camminò come se vedesse l'invisibile. Ecco la dimensione contemplativa della vita. Camminò come se vedesse l'invisibile. L'invisibile non si vede, però tu lo vedi, cioè sei sotto la parola, ecco, camminare sotto la parola, vivere sotto la parola, questa è la lezione divina, è il vivere sotto la parola. Quindi questo ascolto che è accoglienza e custodia. Seconda domanda, la prima domanda era quali sono i criteri per la rivelazione, mi ha detto la parola e l'ascolto. Seconda domanda, da che cosa dipende la salvezza dell'uomo? Dalla consapevolezza, cioè più so, andate a leggere il capitolo 12 di Luca, che è tutto sulla consapevolezza, i servi che sanno che ora arriva il padrone, che si comportano, Signore, questa cosa la dici per noi o anche per gli altri? E Gesù che dice, il servo che conoscendo la volontà del padrone farà cose che non si comporterà male, prenderà molte botte, colui che invece non la conosce ne prenderà poche, per dire che non è la consapevolezza. Il sapere, no? Non è il sapere, consapevolezza vuol dire sapere, non è la consapevolezza. Guardate che una delle più grandi illusioni del demonio è questa, far credere alle persone, far credere a noi che per essere salvi basta conoscere. Quando in oratorio gli adolescenti, che sono simpatici ma fanno sempre venire nervoso, no? Perché in fondo sono sfuggenti, perché sono sempre in evoluzione, sono come un vulcano attivo, no? Il giorno prima sembra che hanno capito tutto, il giorno dopo ti sono ancora il punto e capo, wow, gli adolescenti. Però è bello, poi dopo crescono, però sono disarmanti. E allora dicevo, no, adesso ho capito. E io dicevo, guardate che capire e non fare è il più grande insulto all'intelligenza. Non serve niente capire se non fai. Cioè, la consapevolezza non serve assolutamente niente. Qual è la prima eresia della Chiesa? Che non è mai finita. L'ognosticismo. È l'illusione che si salvano quelli che sanno. Ancora adesso, Poi è passata dell'illuminismo, più illuminati, no? E poi ancora adesso, basta sapere per essere salvi. È la grande illusione. È come se basta leggere le ricette di cucina per essere sazi. Provate. Oggi a mezzogiorno leggeremo 3 ricette di cucina. Per dire, cioè, certe volte basta usare la logica, no? Per sconfiggere certe cose. Quindi non dalla consapevolezza, ma, adesso vi dico da che cosa arriva, quando Gesù dice, il servo che invece si sarà preoccupato dai suoi, allora sì, cioè non è che si è occupato del padrone, ma si è occupato dei suoi conservi. Quindi da dove deriva la salvezza? Dalla solidarietà nascosta, non dal sapere ma dal fare. Pensate a Matteo 25, ho citato tanto dei capitoli così, no? Luca 12, Matteo 25, che è la parabola che leggeremo tra qualche giorno, il giorno dei santi, no, il giorno dei morti, in una delle 3 messe del giorno dei morti si legge la parabola: ho avuto fame, mi hai dato da mangiare, ho avuto sete, mi hai dato da bere. Domanda, quando Signore? Chi sono quelli che fanno questa domanda? Quelli che l'hanno riconosciuto o quelli che non l'hanno riconosciuto? Tutte e due. Cioè, la cosa che è stupefacente è che chi l'ha fatto non lo sapeva e chi non l'ha fatto non lo sapeva. Quindi, la salvezza non arriva dalla consapevolezza, perché chi era consapevole? Ma nessuno dei due era consapevole, ma dalla solidarietà nascosta. Cioè, è quella solidarietà che nasce da un amore gratuito. Non sapevi che lì c'era Gesù, ma tu l'hai fatto lo stesso, perché non l'hai fatto per lui? L'hai fatta perché l'amore è grande in se stesso, perché l'amore è Dio, perché l'amore è un valore in assoluto. È quello che voi vengono chiamati da von Balthasar e compagni, i cristiani anonimi, no? Coloro che non sono scritti nei libri di battesimo, ma che vivono comunque i valori profondi delle beatitudini, anche senza conoscerle. Pensate agli spiriti grandi che magari non hanno mai sentito nominare Gesù e non conoscono neanche il Vangelo, però ecco la solidarietà nascosta, cioè il non sapere ma fare. Non so, non sono sicuro, non lo sto facendo perché lì c'è Gesù, ma perché comunque il bene è bene, perché comunque lì c'è qualcuno da assistere, e non mi importa se è musulmano, se è se è un fanatico di quelli che vanno in giro a sgozzare la gente o no, perché Gesù, il primo che ha mandato in paradiso è un ladrone. E non sappiamo se Giuda è stato salvato o no, francamente io penso di sì, perché Giuda dice le stesse cose del ladrone, non so se avete notato. Il ladrone, di fronte al fratello che l'altro ladrone, diciamo, non è proprio ladrone, ma diciamo malfattore, perché se il ladrone sarebbe le stesse vuol dire ladro, ma invece viene usato un altro termine che vuol dire proprio malfattore. Allora l'altro dice, salva te stesso e noi. Cosa dice il ladrone? Lui è innocente, noi stiamo pagando per quello che abbiamo fatto, noi siamo peccatori. Signore Gesù, ricordati di me quando sarò nel tuo regno, cioè voglio la comunione con te. Cosa dice Giuda? Ho peccato. Anche lui, quindi consapevolezza del proprio peccato. Ho tradito sangue innocente, quindi lui è innocente. Ridatemelo. Sono le stesse cose che dice il ladrone. Quindi formalmente, che cosa non ha trovato Giuda che il ladrone ha trovato? Non ha trovato uno sguardo di misericordia. Giuda si è rivolto alle persone sbagliate, si è rivolto ai sommi sacerdoti, i quali, al vecchio Israele. Il vecchio Israele non ti salva, è Gesù che ti salva. E siccome non ti salva, ti impicchi. Ma sono le stesse parole formalmente, dette dal buon ladrone, sono le stesse cose. Io quando faccio il ritiro con la misericordia e faccio passare tutti i personaggi, faccio passare anche Giuda e vedo che la gente rimane un po' così, ma guardate che... Cioè Dio non può fare due pesi e due misure per le persone che hanno detto le stesse cose. Per cui io dico, boh, non lo so, io non voglio entrare, siccome Giuda non è mai stato proclamato dannato, meno male, nessuno... Allora noi possiamo dire con serenità che le cose vanno come vuole Dio. Quindi da questa solidarietà nascosta, qual è lo stile, terza domanda, qual è lo stile con cui Dio si rivela? Lo stile con cui si rivela è quello che vi dicevo prima, io lo chiamo lo stile della nuova alleanza, cioè non è più lo stile dei miracoli grandiosi, potenti, forti, ma è lo stile dell'apparente fallimento, è lo stile della croce, ecco la nuova alleanza, è la pianura di Megiddo, come vi dicevo stamattina, luogo della sconfitta di Giosia, della fine delle speranze di Israele, che diventa invece il monte Armageddon, il monte di Megiddo. L'Apocalisse, il monte che è il Calvario. Il Calvario, il monte della sconfitta, diventa invece il luogo della vittoria. Ecco il cambiamento, ecco Dio che ribalta le cose. Ecco la nuova alleanza, che è la giustizia di Dio che si scatena, cioè Dio che mette a posto le cose, che trasforma il buio della notte in giorno. Ecco, io credo che qui sia tutta la fecondità della lezione divina. È qui che noi possiamo dire, imparo a leggere appunto attraverso la parola, con la P maiuscola, diventando poi un contemplativo, uno che rimane sotto la parola, tutti i miei vissuti.